Allora, per quanto riguarda il modulo 4, questo è un modulo in cui bisogna inserire le informazioni relative alle sicurezze, alla sicurezza, quindi vengono riportati tutti gli studi di farmacologia e tossicologia che sono stati raccolti durante le fasi preclinica e clinica dello studio del farmaco. I report da inserire devono comprendere quindi gli studi di farmacologia, gli studi di farmacocinetica, gli studi di tossicologia e poi una serie di altri studi che possono essere stati effettuati durante il ciclo di vita del farmaco riguardante le impurezze, i metaboliti, quelle sostanze secondarie che possono portare anch'esse a problemi relativi alla sicurezza. Slide successiva, nel modulo 5 vengono inseriti invece gli studi, i rapporti degli studi clinici riguardanti gli studi di biofarmaceutica, gli studi in campo farmacocinetico con uso di biomateriali umani, gli studi farmacocinetici e farmacodinamici sull'uomo, gli studi sull'efficacia e la sicurezza, esperienze successive all'immissione in commercio. Allora, con questo quindi abbiamo visto praticamente l'organizzazione del Common Technical Document, la sua compilazione e fondamentalmente la struttura base. Vi ricordo che potete trovare maggiori informazioni, informazioni più dettagliate nelle linee guida dell'ECH, dove vengono descritti con maggiore dettaglio tutti questi aspetti. È chiaro che per le finalità del corso, le informazioni raccolte in queste slide sono una buona base che può essere ampliata. Concludiamo la parte quindi del Common Technical Document con una tabella successiva che vi mostro nella slide successiva, dove abbiamo riassunte le diverse applicazioni che necessitano del CTD. Quindi abbiamo un elenco, nuove sostanze chimiche, nuove sostanze biologiche, nuove indicazioni, nuove forme farmaceutiche, nuove modalità di somministrazioni, generici e OTC. Quindi queste si riferiscono al medicinale. Al medicinale costituito principio attivo ed eccipienti. Quindi se noi vorressimo come azienda farmaceutica introdurre una nuova sostanza chimica, è necessario presentare il Common Technical Document, vedete in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone. Nuove sostanze biologiche, stesso discorso, nuove indicazioni terapeutiche anche per un medicinale che aveva già ricevuto l'autorizzazione all'immissione in commercio, però per una indicazione differente. Nuove forme farmaceutiche chiaramente. Nei generici invece, per quanto riguarda, vedete l'unica differenza nel Giappone, generici OTC che non richiede la presentazione di una nuova domanda. Ricordiamoci anche allo stesso tempo che quando si parla di generici a livello europeo degli Stati Uniti è sufficiente presentare una documentazione ridotta, in quanto fa fede quella già presentata per il farmaco tradizionale che è stato già caratterizzato approfonditamente. Invece, qui non sono presenti farmaci biosimilari in questa tabella, però in quel caso ricordatevi sempre che non è sufficiente presentare una documentazione ridotta, ma è richiesto lo studio di comparabilità legato all'aspetto di complessità strutturale chimica che è insita nei farmaci di origine biologica. Slide successiva, in queste slide che verranno discusse, viene presentato, diciamo, un percorso semplificato, chiaramente è descritto dall'EMA, quindi dall'Agenzia Europea del Farmaco, dove vengono appunto descritte le varie fasi che portano la definizione, la realizzazione del farmaco dal laboratorio sino al paziente, al consumatore finale. In questo caso, questo viaggio che il farmaco percorre è accompagnato dal punto di vista dell'interazione con l'autorità regolatoria e quindi con tutto quello che riguarda la documentazione associata ai diversi step che portano all'immissione in commercio. E vengono schematicamente suddivisi in ricerca e sviluppo, scientific advice, quindi tutto quello che riguarda la proposta, la documentazione che si deve presentare una volta che è stato individuato un principio attivo destinato ad andare poi eventualmente sino al paziente, la valutazione di tutti gli aspetti, come abbiamo visto, sicurezza, efficacia ed effetto, step 4 l'autorizzazione, step 5 l'accesso al farmaco, step 6 il monitoraggio sulla sicurezza, quindi post launch, valutazione post immissione in commercio. Il viaggio inizia partendo dalla ricerca e sviluppo che viene effettuata da laboratori dell'azienda farmaceutica. Decine di migliaia di sostanze vengono studiate ogni anno dalle aziende farmaceutiche, ricordatevi, e biotecnologiche, così come anche dalle università per il loro potenziale impiego nelle diverse malattie. Solo un ridottissimo numero, vi ricordate quello schema dove partendo da migliaia poi si riduce progressivamente sino ad arrivare ad un candidato, un farmaco candidato. Quindi solo un ridottissimo numero risulta avere caratteristiche promettenti per essere testato nei pazienti. E poi solo una piccola frazione di queste hanno risultate soddisfacenti per raggiungere il mercato. Slide successiva. I nuovi potenziali, quindi principi attivi, vengono testati prima in laboratorio e dopo nei volontari umani attraverso specifici studi chiamati clinical trials. Ed è quello che abbiamo visto quando abbiamo analizzato step by step le diverse fasi del ciclo di vita del farmaco. Questi test quindi aiutano a capire come queste medicine lavorano a livello umano e a valutare chiaramente a livello prima animale, poi umano, e servono a valutare i benefici e gli effetti collaterali. Gli sviluppatori, quindi coloro che stanno mettendo a punto, definendo il nuovo principio attivo, che vogliono condurre questi clinical trials, devono fare domanda nella propria nazione. Qui viene sottolineato un aspetto molto importante: l'EMA non ha un ruolo nell'autorizzazione vera e propria, ma svolge in collaborazione con i diversi stati un ruolo fondamentale per assicurare che gli studi rispettino gli standard internazionali. Slide successiva, passiamo allo step 2, lo scientific advice. Che cos'è? Non è un pre-assessment, cioè dei benefici o dei rischi del nuovo API. L'API, ricordatevi, è il principio attivo. Non garantisce che una medicina riceverà l'autorizzazione all'immissione in commercio, ma serve, è un mezzo attraverso il quale gli sviluppatori devono dimostrare con prove scientifiche che l'API è sicuro e ha una buona qualità, meglio ancora un'elevata qualità. A questo scopo possono essere richiesti all'EMA quali sono gli studi per generare informazioni robuste a sostegno di come l'API agisce e di come sia sicuro. Questo è lo scientific advice. Okay? Quindi l'azienda può, un'azienda farmaceutica che si pone l'obiettivo di introdurre nel mercato un nuovo farmaco, quindi investe notevoli risorse per lo sviluppo, la ricerca e lo sviluppo di un nuovo principio attivo. Deve interfacciarsi, come abbiamo detto, con le autorità. Per far questo, l'EMA dà supporto, ti permette di avere la possibilità di costruire tutta la documentazione secondo le richieste degli standard internazionali. Questo è un primo passo. Questo è il modo, diciamo, più snello per iniziare un rapporto collaborativo con l'autorità regolatoria e costruire passo dopo passo tutte quelle informazioni necessarie a sostegno per l'introduzione del nuovo farmaco nel mercato. Cosa significa robusta? Robusta vuol dire che devono essere documentate in maniera approfondita attraverso esperimenti scientifici, quindi tutto quello che riguarda gli aspetti di qualità, sicurezza, efficacia relativi a quel principio attivo in particolare. Quindi tutta la documentazione viene fatta a sostegno di tutti gli aspetti che riguardano l'API e questo fondamentalmente rappresenta lo scientific advice. Slide successiva. Sempre relativamente al punto 2, l'EMA quindi fornisce una consulenza scientifica per dare supporto in termini di qualità, allo sviluppo chiaramente dell'API in termini di qualità, sicurezza ed efficacia. Questo è finalizzato al consumatore finale, cioè al paziente, ma allo stesso tempo permette all'azienda di consolidare anche un iter al suo interno in grado di soddisfare eventuali richieste post emissione in commercio e di strutturare e organizzare le attività in maniera come dire, organica. L'EMA sviluppa quindi le linee guida per fornire le strade migliori da percorrere nello studio delle medicine, dei nuovi principi attivi. Durante questo percorso, un gruppo di esperti scientifici rispondono alle domande relative diverse aspetti legali allo sviluppo del farmaco. Cosa vuol dire? Che quando si interagisce con l'autorità regolatoria, l'azienda farmaceutica si confronta con un pool scientifico di livello, che ha esperienza nel settore e che deve dare supporto. Chiaramente l'EMA cerca di verificare che ogni esperto interpellato non abbia interessi specifici allo sviluppo di quel determinato farmaco. Questo è fondamentale per garantire l'imparzialità. Sapete bene che gli interessi in gioco sono elevatissimi. E quindi questo è un aspetto fondamentale per garantire che le risposte e diciamo, le vie preferenziali non esistano.